Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto e adesso siamo qua pronti a fare quattro chiacchiere con la nostra ospite, Paola Buzzini. Ciao!
Ciao!
Come stai?
Tutto bene, grazie.
Allora, non abbiamo ancora mangiato, abbiamo ancora bevuto, ma noi facciamo finta di aver mangiato.
Va bene, lo stesso. Tanto non ci sono più orari ormai.
Esatto. Allora, il tuo alias, che è Soup Opera, una pagina Instagram e non solo, ma raccontaci che cos'è intanto e cosa fai.
Intanto non mi prendo i meriti del nome perché non l'ho scelto
molto
io,
bello.
L'ha scelto il mio compagno in una chiacchiera. E l'idea era quella di avere appunto un contenitore dove poter inserire svariate cose, tra cui anche il cibo, e quindi insomma un po' il gioco con la zuppa, le opere legate al mondo dell'arte, che è sempre stata, diciamo, la mia formazione, nonché il mio lavoro di sempre. E quindi insomma è venuto fuori questo nome per pigrizia, un po' perché mi piaceva, ma anche per pigrizia. Non ho valutato altri nomi. E in realtà appunto questa attività nasce con Expo, nel senso che io fino all'anno precedente, ma in realtà poi l'ho prolungato fino al 2016, ho avuto una società di comunicazione d'arte contemporanea. Io ho una formazione artistica a livello universitario, sono storica dell'arte. E quindi dopo varie esperienze dalla gallerina classica, che tutti quelli che hanno lavorato in questo settore hanno fatto, ho lavorato per delle istituzioni, quindi per dei musei, al MART diversi anni, ho capito poi che la mia strada era un po' la comunicazione culturale, e quindi mi sono fatto un po' di anni all'interno di alcune agenzie specializzate. E poi un giorno mi sono detta: ma perché non me la apro io? Perché mi stufavo di lavorare ore infinite per qualcun altro, senza prendermene anche i meriti. E quindi insieme a un'amica che nel frattempo aveva studiato all'NYU a New York e con Dennis Curti, che era, diciamo, ed è ancora adesso il massimo esperto di fotografia in Italia, quindi più grande di noi, con più esperienza, abbiamo deciso di aprire questa società che abbiamo tenuto per parecchi anni, quasi per 10 anni. E poi con l'arrivo di Expo mi sono proprio interrogata su qual era il mio rapporto col cibo e come potevo sfruttare questa occasione che stava arrivando in città. E quindi un po' per caso, un po' per gioco, un po' così anche per variare il lavoro di tutti i giorni, che nel frattempo era diventato appunto tutto ciò che comporta avere un'agenzia, quindi anche tante rotture di scadenze, burocrazie, collaboratori, visioni diverse con i soci, per cui iniziano a esserci anche degli screzi normali. E quindi ho iniziato a sviluppare un progetto editoriale, quindi conoscendo tutti i giornalisti e i caporedattori, perché facendo anche ufficio stampa tra i vari servizi dell'agenzia, ho veramente fatto una cosa banalissima, cioè ho mandato una mail dicendo: ciao, mi piacerebbe iniziare a raccontare, a parlare di arte e cultura, però sfruttando, diciamo, il cibo come linguaggio, come veicolo. Non ho ancora in mente come, però secondo te potrebbe funzionare? E hanno iniziato a rispondermi, non so, il caporedattore di Vanity Fair, dicendo: figata, facciamolo, visto che arriva Expo. Poi c'era tutta questa cosa, per cui nessuno sapeva cosa significava, ma bisognava fare qualcosa. Quindi un po' Vanity Fair, poi Ottagono, invece più legato ai tools per il cibo, quindi tutti i pezzi di design, però utensili applicati alla cucina. E quindi ho iniziato a avere delle rubriche così random, dove appunto per parlare della mostra in Messico X che inaugurava, in realtà partivo da magari uno spunto dell'ingrediente messicano, dell'artista più pop, tipo, non lo so, Frida Kahlo, per poi arrivare invece a parlare dell'artista emergente che inaugurava a Mexico City, non lo so. Quindi non avevo un'idea chiara, onestamente, anche perché poi lo facevo nel mentre della società, quindi chiaramente il mio lavoro di tutti i giorni era dovevo comunque portarlo avanti. Sì, sono stati 2 anni praticamente di convivenza, però devo dire che mi impegnava anche molto poco la nuova attività, nel senso che si trattava di scrivere ed era un mondo che io non conoscevo assolutamente, quindi sai, andavo ai primi eventi, mi chiedevo, poi vedevo gente molto giovane, invece io ero abituata a un target di gente che, dai clienti a chi frequentavo nell'arte, molto più grandi di me. Quindi un po' sono stata anche piacevolmente affascinata da questo nuovo ambiente. E quindi un giorno poi ho ricevuto una telefonata da Expo chiedendomi se ero interessata a fare un progetto con loro dedicato alle arti e al cibo. E io ho detto sì, bello, ma cosa devo fare? E Roma ha detto ma quello che vuoi.
Che figata.
C'è un budget, c'è uno spazio che è Expo Gate, che erano i due famosi contestati spazi in Piazza Castello. Okay, sì. Che erano diciamo una sorta di preparazione all'arrivo di Expo in città, quindi ogni settimana loro affidavano uno dei due spazi a gente di Milano, anche no, però tendenzialmente di Milano, e c'erano dei macro temi. Una volta era l'editoria, una volta nel mio caso sono state le arti, poi c'era chi invece si occupava, non lo so, nello specifico di sport o di veramente qualsiasi tipo di argomenti. E quindi ho detto, vabbè, ho messo giù il telefono e mi sono detta, allora, gli eventi li so organizzare perché è il mio lavoro di tutti i giorni. Bene. Comunicarlo lo saprò fare, nel senso che lo faccio. Certo, il mondo del digitale era ancora un mondo inesplorato per me, perché come saprai benissimo in Italia sono 2 o 3 anni che anche musei, istituzioni si sono avvicinati a una comunicazione, quindi anche noi come agenzia eravamo abbastanza classicheggianti e anzi quando proponevamo ai nostri clienti di fare qualcosa di un po' più
diverso, un po' più spinto,
ci guardavano come se fossimo pazzi.
Classicone.
E quindi in realtà lì è stato per me un territorio nuovo da esplorare, anzi ho avuto l'occasione per dire vabbè, lo devi fare per te, apri il tuo profilo, cioè ho iniziato veramente dalle basi, ho aperto il profilo Instagram, ho rifatto il sito che all'inizio aveva più come dire una veste di blog, invece poi è diventato un portale, un sito vetrina e quindi solo che lì avevo uno spazio vuoto e non avevo niente, cioè non dovevo pensare anche all'allestimento e tutto, quindi in un mese ho dovuto mettere in piedi un progettino, fortunatamente aiutata da amici, conoscenti, collaboratori, poi appunto avendo la fortuna anche di avere come stranamente dei soldi a disposizione, chiaramente è stato tutto più facile. E lì è stata la prima volta che mi sono resa conto quanto le aziende di food investivano, nel senso che poi quando io ho messo in piedi questa settimana dove fondamentalmente invitavo in cucina artisti, direttori di fiere, galleristi, designer a raccontare il loro rapporto con il cibo e cucinavamo insieme un piatto che insomma aiutasse a raccontarli, quindi non so, un piatto legato alla loro storia artistica piuttosto che alla loro storia privata. E devo dire che effettivamente anche il trucco di coinvolgere le persone che pensavano sostanzialmente di venire a scroccare da mangiare, in realtà poi si trovavano davanti, non so, gli Arumma piuttosto che Giacinto di Pietrantonio, cioè persone che magari non conoscevano ma di un alto spessore, con le quali in realtà riuscivano a interagire proprio perché c'era questo veicolo molto informale che era il cibo, per cui poi si mangiava insieme, si chiacchierava. Quindi l'idea, diciamo, era molto, secondo me, banale, cioè non vorrei citare un personaggio che non amo, ma lo citerò, Andrea Pezzi, quando faceva Kitchen su MTV, l'idea era bene o male un po' quella, cioè una chiacchiera in cucina molto informale, dove però in realtà tu andavi a raccontare anche il mestiere di una persona.
Sì. Che poi è quello che stai facendo adesso, ma senza il cibo davanti.
Esatto, quindi devo dire che l'esperimento è stato interessante, appunto perché poi le aziende mi cercavano, mi dicevano: ma perché non facciamo un progetto insieme? Ho visto che hai fatto questa settimana Expo, non so, noi dobbiamo veicolare il lancio del nuovo prodotto, facciamoci venire un'idea. Quindi ho capito che effettivamente c'era
una pista da battere.
Sì, di cui ovviamente non sapevo assolutamente niente. E quindi un po' col tempo, un po' studiando, un po' conoscendo, poi perché chiaramente ho iniziato a conoscere tante mie colleghe che lavoravano in un settore che era quello del cibo, mm-hmm. che mi dicevano: sì, ma guarda che a me mi pagano per parlare del loro prodotto, però lo posso fare come voglio, posso farlo attraverso le foto. Cioè anche il mondo del digital, che adesso mi sembra ovvio, banale, del creator, mm-hmm. in realtà fino a 6 anni fa non è che era una cosa no. proprio così, cioè che qualcuno ti pagasse per produrre dei contenuti da condividere, cioè non per un sito, per, come dire, un catalogo, che sì, ovviamente sì. era un tipo di linguaggio al quale anche noi, che comunque facevamo corporate con la nostra agenzia, quindi facevamo progetti culturali finanziati da brand, mm-hmm. quindi conoscevo bene quel tipo di attività, però legata allo strumento, come dire, privato, per cui c'è, era la mia pagina Instagram, era il mio sito, è stata una scoperta che adesso mi sembra banale, ma all'epoca non è stato così.
Sì, anche perché solamente, non lo so, i primi rapporti che hai un po' più profondi con Instagram, con cosa ti rendi conto quando poi è complesso, cioè anche fare solo una sponsorizzazione, se non la sai fare, come buttare i soldi
sì,
nel gabinetto.
Wow. Infatti io dico sempre che bisogna, anche nel digital, ognuno deve fare il suo mestiere.
Sì.
Io quando anche i miei clienti oggi mi chiedono: ah, facciamo una campagna di sponsorizzate, dico: ci vuole una persona esperta,
esatto.
che non sono io tra l'altro, e effettivamente c'è un mondo di professionisti che sono proprio, come dire, super specializzati nelle campagne, nelle sponsorizzazioni, perché
sì,
come dici
una
tu,
e ce ne sono altre non so quante di cose nel lavoro, ma ce ne sono veramente tantissime, quindi non
sì,
deve
sì.
essere stata facile.
No, più che altro devo dire che io, che sono, come dire, entrata nel mondo dell'arte essendo totalmente fuori da tutti i giri di snobbismo mm-hmm. al quale purtroppo quel settore è legato, cioè non vengo da una famiglia bene, non sono mai stata inserita da qualcuno,
sì, certo.
e quindi io comunque in quegli anni mi ero abituata a frequentare un certo tipo di gente che nella vita ovviamente non avrei mai frequentato,
certo.
E quindi iniziando questa nuova attività mi sono trovata, come dire, in un ambiente molto diverso, cioè che mi riportava a una normalità, quindi ho apprezzato molto anche come le persone mi aiutassero, per esempio, cosa che prima non mi era mai successa. Cioè anche sull'esperimento di ExpoGate, per esempio, dico: ah, devo trovare volevo fare anche una parte di libreria dove tenere sia i cataloghi d'arte che
i
libri
cucina.
Di cucina. Mm-hmm. Ovviamente sui cataloghi d'arte non avevo nessun problema, sui libri di cucina sì, se non quelli per passione che leggevo.
Certo.
Che tendenzialmente erano quasi tutti stranieri, quindi ovviamente non avevo il tempo neanche per farmi mandare le cose eventualmente dall'estero. Mm-hmm. Ho dovuto fare una ricerca, come dire, banalissima da me, poi a un certo punto ho detto: ah, ma fammelo chiedere a quella ragazza che ho incontrato all'evento X. E lei mi ha messo in contatto direttamente con Gribaudo, con Cere, Rizzoli, con chi aveva la, diciamo, una sezione cibo da potermi prestare per quella settimana. Ecco, lì ho capito quanto i due ambienti, nonostante abbiano tanti punti di connessione, erano diversi, cioè sull'umanità, diciamo,
certo.
sull'accessibilità, e lì forse l'ho capito dopo. Nasce tutto dal cibo, cioè il cibo effettivamente è democratico,
sì,
dà una possibilità a tutti di provare, ma banalmente se tu pensi alle figure dei food blogger,
mm-hmm.
io per esempio con un po' di snobismo ho sempre detto quando ho iniziato l'attività: non voglio essere associata alle food blogger, che poi mi faccio ridere da sola, perché se ci penso adesso, tra le persone che frequento di più sono proprio, e che sono anche diventate amiche, però ce l'avevo un po' questa cosa per dire: ah, non voglio fare quella che spignatta, che cucina.
Perché forse era anche un po' la moda all'inizio, quindi non volevi...
Sì, tutti facevano quello, però in realtà, se tu ci pensi, è una cosa che veramente ha permesso a tutti di iniziare una nuova professione.
Sì.
Cioè, quante, dico ragazze perché tendenzialmente sono ragazze, generalizzando, ora di mestiere fanno le food blogger, si mantengono, hanno una carriera, cioè certo, è una possibilità enorme. Se io penso ai miei primi curriculum che mandavo, cioè già se recuperavi la mail per far arrivare alla persona giusta il curriculum era un miracolo, e dovevi aver fatto mille gincane tra amici. Invece adesso è tutto molto più facile, cioè se io voglio parlare col direttore di Palazzo Strozzi, adesso io gli mando un messaggino su Instagram ad Arturo e Arturo risponde a chiunque. Io questa cosa la trovavo solo all'estero, cioè certo, quando andavo a New York, quando andavo a Berlino e volevo incontrare, non so, il direttore del PS1, MoMA, ecco, lui ti rispondeva. Se invece volevi scrivere a Palazzo Reale non ti rispondeva nessuno a Milano. Quindi insomma io ero un po' viziata anche da tutte sì, queste... E quindi devo dire che la cosa che poi mi ha convinto, diciamo, a chiudere anche la società precedente, tra le tante cose, è stato anche questo, cioè trovare un settore che mi faceva stare molto più rilassata.
Sì, questo è meglio tu,
più easy,
avere a che fare con delle persone,
cioè a parte che vabbè, poi cresci, io la società l'ho aperta che avevo 25 anni, vabbè, quindi chiaramente ero una pischella, non capivo tante cose e lo facevo anche con un impeto diverso, per cui mi svegliavo la notte dicendo: oddio, ricordi di pagare l'F24
vabbè, certo,
adesso rido. Oggi c'era da pagare l'F24
sì,
dell'Inps, non so se l'ho prenotato o no, ma lo controllerò domani, cioè per dirti l'approccio proprio com'è cambiato. Però sì, devo dire che è una vita che mi si adatta molto di più a come sono oggi, al tipo di vita che faccio. Ho fatto tante rinunce per lavoro, come tutti, però oggi non le voglio più fare,
sì,
cioè
sì,
oggi
sì,
voglio fare un lavoro per cui se non lo finisco di fare oggi lo faccio domani, non sto salvando vite umane, questo me lo ricordo tutti i giorni. E invece quando lavoravo un po' nel mondo dell'arte, forse per gioventù, ma anche perché proprio appunto il settore era un po' più pettinato, sembrava sempre che tutto fosse un'emergenza, appunto una vita da salvare, che è un po' anche, per chiuderti il cerchio, il tipo di difficoltà che ho, che vivo nello stare a Milano.
Eh sì, perché un po' quest'aria si respira qua.
Che è il motivo per cui ho trovato il massimo del mio balance stando da 10 anni tra Milano e Roma.
Ah, giusto, vero.
E anche questa è un'altra di quelle cose che non solo il lavoro che faccio oggi me
ti
lo
permette.
Mm-hmm. Perché chiaramente prima sì, lo facevo anche prima, perché ovviamente ci sono stati degli anni a cavallo, però non mi perdevo dei pezzi, non era così facile. E invece adesso, anche perché forse il lavoro è cambiato, puoi effettivamente stare dove vuoi e non hai difficoltà.
Sì, certo.
Però sì, ecco, il mondo dell'arte funziona così a Milano. Se già tu vai a Roma o vai a Torino, io ho lavorato tanti anni a Torino, mm-hmm, per Artissima, già era un altro tipo di vita, ecco, molto più rilassata. E io ho cercato di rilassarmi negli anni, sì, ma non per annoiarmi, per vivere le cose
con
la giusta intensità.
Ti capisco anche io.
Già io di carattere sono un po' impetuosa, mm-hmm, e già mi devo domare, e soprattutto legato al lavoro ho capito che anche si lavora meglio così.
Assolutamente. Hai fatto prima un accennamento, diciamo, tra le cose che hanno in comune l'arte contemporanea e il cibo, no? E mi ricordo quando ho visto Chef's Table su Bottura, E lui racconta di come gli è cambiata la vita guardando un'opera di, non mi ricordo chi purtroppo, di Piccioni che...
Di Cattelan.
Di Cattelan, sì. Non me lo ricordavo. Di Piccioni, della finta cacca di Piccione sparsi per questa cosa. Lui gli viene questa idea di cambiare completamente il modo di cucinare, fa i tortellini in brodo cambiando completamente le carte in tavola, e poi gli viene anche la famosa tortina che tratta anche sul tuo sito.
Sì.
Spiaccicata sul tavolo, che crea quasi un Pollock, no? Mi è venuto in mente quello, e che effettivamente da quando ho visto quella puntata in poi mi sono reso molto più conto che veramente la cucina è una forma d'arte. È una forma d'arte in qualche, naturalmente non magari è, ma in qualche ambito lo è, e soprattutto è una forma d'arte popolare, come hai detto prima, cioè che tutti ne possono fruire, quasi tutti purtroppo, non proprio tutti, però che è molto più popolare dell'arte contemporanea, che ci ho avuto a che fare anch'io, e cazzo, a volte ti trovi veramente della gente che ti sputa in faccia perché non hai una collezione da un milione di euro. Dicevo.
Sì, diciamo appunto Bottura, hai fatto l'esempio giusto, nel senso che vabbè, non solo ha una moglie che ovviamente, esatto, lavora nel campo e sono dei grandi collezionisti. Però sì, io poi vabbè, questo ti racconto questo aneddoto per proprio sputtanarmi e ridere di me. Il giorno di apertura di Expo, tramite un'amica che doveva fare un'intervista a Bottura per Radio Rai 2, mi dice: guarda, io non posso andare, vai tu. E io dico sì, vado, dico, però insomma, su che temi deve, cioè cosa gli devo chiedere? Dice: guarda, tanto alla fine è per l'opening di Expo, quindi chiedigli un po' appunto le sensazioni legate alla manifestazione, poi se ti va di chiedergli anche qualcosa della connessione con l'arte, visto che comunque, sì, certo, fa parte anche di quello che sta iniziando a portare avanti, perché erano appunto in fase embrionale. Dico va bene, vado. Quindi vado, vabbè, questa cena fantastica fatta da lui. Prima però, durante l'aperitivo, allora io mi metto d'accordo con l'ufficio stampa che lo segue e dice: mettetevi lì nell'angolino. Sì, io vado col mio telefono sfigato, all'epoca non so, avrò avuto un iPhone 4, non lo so. Mi metto lì, faccio partire la registrazione e niente, chiacchieriamo. Lui, per esempio, rispetto a questo tema, la pensa in modo completamente diverso. Cioè lui dice: per me il cuoco non può essere minimamente paragonato, okay, a un artista, e i nostri piatti non sono delle opere d'arte. Okay. Quindi lui, però secondo me anche, come dire, per una questione di cultura, certo, no? Emiliana, anche per, come dire, un attaccamento anche alla sua terra, fa questo tipo di ragionamento, però lo sa benissimo che quello che fa lui è, secondo me, qualcosa invece di vicino all'opera d'arte. Però lui, diciamo, pubblicamente, non solo a me ma anche in altre situazioni, ha sempre detto: è una fonte di ispirazione, chiaramente per me lo è stato e lo è tutti i giorni, come anche hai detto tu. Però insomma tiene le due cose molto separate. Questo per ridere di me. Alla fine della conversazione, comunque tutta un po' agitata, beh, niente, dico vabbè, aspetta, stoppo la conversazione, poi ti saluto, e niente, l'ho cancellata. Quindi non solo ho dovuto dire alla persona per cui in teoria avevo avuto accesso a questa serata che non avevo la registrazione, che loro avrebbero dovuto mandare in onda con degli estratti, soprattutto suoi, il giorno dopo, e io tutta la vita ho rimorso di questa registrazione che avrei potuto, come dire, usare un giorno sì, un giorno no, mettere come sottofondo nel sito, cioè l'avrei veramente... Niente, non c'è, quindi ho detto è stato destino. E poi l'ho rincontrato altre volte, infatti gliel'ho anche confessato di non averla mai avuta. E vabbè, però questo era per dire invece che sì, lui è uno di quelli che non vede tante connessioni, io invece le vedo, anche molto più pratiche,
sì, sì.
Cioè non so, nel metodo che ha un artista, uno chef nell'approcciare la sua materia,
sì, lo stile,
ha comunque, come dire, una metodologia molto rigida. Quelli che dicono che provano, non sperimentano, è stata una combinazione di gusti o è stato, nel caso dell'artista, un errore per cui ho lanciato il colore e mi è venuto, certo, fuori così, io non ci ho mai creduto, così anche come la ricerca, se tu ci pensi l'aspetto di ricerca dietro allo studio materiali. Di un piatto, come a magari una nuova texture piuttosto che una nuova, un nuovo stile, che ovviamente si porta dietro tutte delle sperimentazioni, e poi la rappresentazione culturale, cioè di un territorio, nel caso di un singolo che può essere il cuoco, come può essere l'artista, cioè comunque nel risultato c'è la rappresentazione di un sacco di cose. Io lo dico sempre, per me quello che mi ha avvicinato tanto alla cucina è stato proprio questo, cioè più ho esplorato questo aspetto rappresentativo proprio del piatto, a livello di contenuti, di concetti, più mi ha appassionato. E poi questo soltanto per farti una genesi che per me è molto importante. Io poi sono risalita al mio, diciamo, primo amore per la cucina, perché me lo sono chiesta tanto, a volte mi chiedevano: ma perché hai pensato al cibo, perché hai fatto corsi? No, non è che ero una di quelle che si iscriveva a tutti sì. i corsi di cucina. Leggevo i libri, sì, andavo, sono sempre andata fuori a mangiare, poi per il lavoro che facevo chiaramente dovevo scegliere anche determinati ristoranti. Beh, certo. Non potevo sempre con il cliente, con c'è sempre stata l'attenzione, però in realtà è stato proprio il mio, diciamo, il mio primo museo del cuore, dove ho lavorato diverso tempo, che è il MART a Rovereto, a Trento. Per cui ho avuto la fortuna di seguire un progetto sperimentale per la comunità europea, con una sede che adesso non c'è più, della comunità di San Patrignano. Ah, quindi io con il gruppo cucina e col museo cercavamo di progettare dei menù, diciamo, ispirati alle mostre presenti nei musei, per far sì che loro, che dovevano occuparsi dei catering da portare poi esterni, perché per loro era il loro lavoro di tutti i giorni, creare qualcosa che, come dire, li stimolasse e li invitasse anche a uscire dalla comunità, ovviamente seguiti, ed andare a un museo, che spesso era un luogo che non avevano mai frequentato nella vita. Immagino. Non tutti, però la gran parte sì. E quindi in realtà lì è stato, ho capito veramente quanto l'arte e il cibo mi aiutavano a parlare con questi ragazzi, aiutavano loro a raccontare qualcosa della loro vita, di loro stessi, perché era appunto proprio uno strumento, cioè usavamo quello quando in realtà volevamo parlare di noi, certo. o di altro. E quindi in realtà, vabbè, lì è stato poi un esperimento chiuso e ho deciso che volevo lavorare nella comunicazione, quindi sono tornata a Milano e ho lavorato nelle agenzie, come ti dicevo prima. Per non tornassi indietro, ero molto giovane perché avevo 23 anni, quindi era emotivamente molto coinvolgente come progetto, quindi forse non avevo ancora, come dire, la pellaccia per affrontare.
Lì è molto difficile.
Ci andavo a casa la sera e mi mettevo a piangere, perché pensavo alla vita di questi qui, e con alcuni di questi per anni mi sono scritta lettere dove loro mi mettevano dentro i biglietti delle mostre che andavano a vedere. Quindi è stato per me un progetto fantastico, e penso che forse tutto sia, se ci penso, se proprio voglio fare un po'
nato da lì,
sì, penso di sì.
È bello, bellissimo questa cosa. Adesso devo farti un paio di domande,
certo.
difficilissime.
Sì, chissà se so rispondere. Non posso dire metto le cuffie perché le ho già.
Piatto preferito?
No, vabbè.
Quindi molto più difficili di quelle che pensavo.
E l'altro me le vuoi dire tutte e due subito, così decido dove partire?
Guarda, ti chiedo il piatto e l'opera d'arte preferita.
Parto dall'opera perché è più facile.
Problema.
Per me.
Certo.
Per assurdo. Perché purtroppo è tanti anni che non sono folgorata da qualcosa. Mm-hmm. Cioè sto passando degli anni, vabbè, un po' mi sono distaccata dal mondo.
Vabbè,
ho avuto un
sì,
po' di rifiuto iniziale, quindi per un po' di anni mi sono allontanata. Poi invece ovviamente sono tornata come tutte le figlie dalla mamma.
Al nido.
E quindi sono tornata ovviamente a vedere mostre, programmare viaggi in base alle mostre che c'erano nel mondo e anche per connetterlo, diciamo, alla mia attività di oggi, ho iniziato a fare la mia rubrica Art of the Week su Instagram, perché sentivo proprio il bisogno di parlare di arte. Poi ovviamente il passaggio dopo è stato le persone ne parlano insieme a me, condivido i loro racconti, però è nato come un mio bisogno, cioè avevo bisogno di dire sono andata a vedere questa mostra, mi è piaciuto, oppure sono incazzata perché quell'allestimento faceva schifo, cioè avevo proprio, perché mi mancava, perché non era più il mio lavoro di tutti i giorni. Quindi questo, quindi dopo un periodo difficile non ho trovato il mio nuovo amore, quindi per la mia opera preferita non ti dirò tanto l'opera ma più gli artisti, sì, perché sono una coppia e sono i fratelli Chapman, perché fanno un'arte politica. A me piace molto l'arte impegnata, cioè per me un'opera deve dirmi qualcosa, tendenzialmente che sia a livello sociale o politico, in modo cruento meglio ancora, cioè io ho bisogno proprio di essere presa a schiaffi da un'opera d'arte.
Mi piacciono molto queste sensazioni,
non perché non sia una persona introspettiva, che non mi piace fare, come dire, cercare di trovare il significato nascosto, e secondo me per i tempi anche che viviamo abbiamo bisogno invece di prendere gran schiaffi in faccia, e loro devo dire che quando li vedo sempre, nonostante conosca bene le opere, ne abbia viste di installazioni anche a Punta della Dogana tantissime, comunque tutte le volte quando li vedo proprio mi sento, sai quando senti quel senso di inutilità che dici vabbè tu non stai veramente facendo niente per questo mondo, ecco loro me lo ricordano spesso. E quindi sì, ti direi loro, poi potrei fartene mille altri di esempi, però quello è il tipo di arte che io oggi onestamente cerco.
Ti capisco,
e faccio un po' fatica.
Uno dei miei preferiti è Weiwei, che comunque anche lui
certo.
è di questo
sì, con un linguaggio diverso, ma chiaramente la stessa cosa.
Bello impegnato.
E poi per tanti anni ho amato Matthew Barney, perché vabbè, oltre che essere un figo spaziale, era anche, come dire, faceva... Io amo molto la videoarte anche, quindi ovviamente mi perdevo in questi video senza senso anche a volte, perché diciamoci la verità, non sempre si riesce a capire che è tutto, come dicevi tu, dell'arte contemporanea. E qui anche lì è un'altra cosa che mi dà il tormento spesso, no? Perché per me l'arte deve essere per tutti, ma non lo è, perché se vogliamo dirci la verità anche lì non lo è. Allora io inseguo da sempre questa impossibilità, forse, che l'arte sia comprensibile e per tutti. Infatti per anni ho lavorato anche per fiere che lavoravano proprio in questa direzione, di dire anche tu puoi diventare un collezionista, cioè non devi essere uno né che ha un patrimonio, né che ha un passato, né che provieni da chissà dove, e se senti di farlo, fallo. Quindi insomma vivo sempre in questa, facendo discussioni infinite con amici, parenti, dicendo vai in un museo e non capisco niente. Ecco, quando uno mi dice così, sono entrato al Maxi, ho visto quell'opera, allora non c'era l'etichetta, non c'era la spiegazione, e senti, diciamo, l'insider dell'arte che dice vabbè, ma sei tu che ti devi dare delle risposte. Ecco, io inizio a sentire, mi prudono le mani, perché è vero, per carità, uno deve cercare di trovare la sua risposta, la sua sensazione, però è anche vero che
se non ti dà nessuna sensazione, cioè,
se non te la dà, aiutami, cioè comunque hai anche uno spunto, come dire, dal quale partire per contestarlo, per condividerlo, diventa terreno di discussione con la persona con cui sei a vedere la mostra o la persona che andrà a vederla. Quindi io ho delle difficoltà tuttora. E il cibo preferito, non lo so, mi piacciono troppo, io mangio tutto, sono onnivora per curiosità, anche se diciamo nella mia vita
Facciamo così, ti cambio la domanda per aiutarti. Se potessi scegliere un piatto da mangiare da qua, cioè solo quello,
alla fine della vita,
esatto. Oppure l'ultimo piatto prima di morire, cioè ti condannano a morte.
Okay. E tra l'altro c'è un progetto di un artista, di un fotografo, adesso mi sfugge il nome.
Ah, sì, bellissimo. Che bellissimo, ho visto le foto. Erano sul posto, mi ricordo.
Sì, fu esposta al Maxi tanti anni fa ed era eccezionale. Bellissimo. Ecco, allora il mio pasto pre-morte me lo immagino. Beh, io adoro le verdure, quindi per me tutto quello che è verduroso mi fa impazzire. Quindi ti direi una parmigiana, perché una parmigiana è per sempre. E poi adoro anche la pizza, cioè pizza parmigiana, certo potrei, proprio muoio di qualunque, no, però se dovessi scegliere forse direi un piatto di pasta. Perché la pasta è quella che io cerco anche un po' quando magari sono giù, cioè la pasta è il mio, proprio il mio comfort food,
anche, il mio,
anche in bianco con dell'olio buono e delle olive taggiasche, quindi se proprio dovessi scegliere veramente di mangiare per sé o tutti i giorni almeno una volta al giorno la pasta.
Ci sta. Adesso che siamo in chiusura ti faccio le prime 5 pistole a tempia che io ho mai sentito in vita mia. Quindi due opzioni, senza pensarci troppo.
Ok.
Spara quella che
va bene.
Tu. Sono tutte musicali.
Ok.
Battiato Battisti.
Battiato.
Pink Floyd o Led Zeppelin?
Pink Floyd.
Limp Bizkit o Linkin Park?
Linkin Park.
Beatles o Rolling Stones?
Rolling Stone.
Vasco o Ligabue?
Aia, Vasco, non mi piacciono né uno né l'altro, però
certo,
Vasco.
Era quella la prova finale.
No, io appunto musicalmente, vabbè, tu lo sai già perché ce lo siamo forse detti alla cena, il mio primo concerto sono stati Pantera, con mio fratello da ragazzina, Ina. E poi, vabbè, i Rage sono stati il mio gruppo per tutta la vita, che ho amato sempre. Poi sono passato un po' anche a, non so, Jamiroquai, cioè comunque, come dire, la musica italiana non mi ha sempre fatto schifo,
sì,
diciamocelo,
abbastanza.
Ma non per snobismo. Amo la musica degli anni 60 italiana. Io non a caso ho un fidanzato nato negli anni 60 con cui ci facciamo delle cantate favolose, perché quel tipo di quegli anni io volevo, forse avrei voluto
nascere,
sì, perché quella musica lì, non lo so perché, nonostante tu dici ti piace altro genere, quella lì mi fa sognare, non lo so, mi sento felice quando sento la musica degli anni 60. Ovvio che riconosco il talento di
Battisti, certo.
Battiato, di De Gregorio, per carità, di André, vuoi dire che De André non è fantastico, quando lo sento sono felice, però preferisco sentire Tom Waits.
Sì, capito.
Però sì, la musica di oggi mi mette un po'... cioè, non è vero, perché sono incuriosita... non lo so, Madame, adesso
sì,
per
sì,
fare
certo,
la finta millennial, mi piace, cioè riconosco che c'è qualcosa di diverso che mi attira, poi sarà che è anche un personaggio che non so se è vero o no, ma c'è anche un passato, un trascorso, un vissuto che mi attira, non so, Massimo Pericolo.
È grande Massimo Pericolo.
Cioè, io lo adoro,
sì,
capito?
Sì,
poi ovvio che se mi dici tutti i trapper, tutti
no,
quelli che escono da Amici, quelli lì, poi io sono una un po' autistica sulla musica, cioè io sento una canzone e imparo le parole, quindi se accendo la radio io tutte le canzonette, anche se non mi piacciono, le imparo tutte, quindi poi mi trovo con i miei nipoti, come prima di venire qua, e che la più piccola cantava San Giovanni e io la sapevo,
memoria,
e dentro di me un po' mi vergognavo perché dicevo cazzo sai San Giovanni, perché l'ho sentita alla radio, non perché l'ascolto, però sì, anche la musica, ho provato anche a suonare nella vita,
anch'io,
a far la bassista al liceo, fallita proprio, e infatti ho regalato il basso poi subito. Ho un fratello che è stato un batterista abbastanza anche bravo, quindi ho mollato perché non potevo reggere il confronto, però sì, musica sempre, tutti i giorni, appena mi sveglio accendo comunque la radio, accendo la mia musica che mi piace, in bici, anche se non si dovrebbe fare, la tengo molto bassa, ma la tengo sempre. Sì, è una mia costante, un po' come l'arte, direi.
Beh,
e
ci
sta, anche perché, come sai, si mangia, noi ci siamo conosciuti
esatto.
Così.
Beh, grazie mille per essere stata qua.
Ma grazie a te.
E quindi seguite Paola, Soup Opera, scritto come zuppa in inglese.
Esatto.
E condividete la puntata con amici, amiche, fidanzati, fidanzate, tutte le persone che amate. Ciao.
Ciao.
Thank you.